con un metodo tipicamente comunitario, introdotta la nuova procedura, si fa immediatamente un accordo sulla sua applicazione. Sono come i patti parasociali nella società. Si fa la società, si scrive lo statuto, poi si chiude la porta del notaio, che non deve sentire, si fanno i patti parasociali su come si governa la società. Perché è chiaro che questo meccanismo è un meccanismo che costa in termini di tempo. Ci può essere una forma di, non dico di ostruzionismo, ma di presenza del Parlamento che allunga i tempi decisionali, e questo può significare, per esempio, che la comunità resta senza bilancio approvato in tempi utili, deve passare all'esercizio provvisorio, che è in 12esimo, sapete cos'è l'esercizio provvisorio? Una cosa che a volte in Italia si faceva ogni anno e adesso non si fa più perché non ce lo possiamo permettere. Quando il Parlamento non approva la legge di bilancio entro l'anno solare, scatta l'esercizio provvisorio, nel senso che si può esercitare in 12esimi il bilancio precedente. Ma è ovviamente una paralisi delle leggi economiche messe in moto del bilancio. Se il bilancio serve a mettere in moto delle leggi economiche, per esempio ridurre le tasse, ogni mese che si perde è un esercizio meno della leva economica, si usa il bilancio precedente. E allora si fa un patto parasociale che dà luogo a una dichiarazione congiunta tra Consiglio, Commissione e Parlamento e sulla regolazione di questo meccanismo e sull'introduzione di una procedura di conciliazione, nel senso che informalmente, quando il Parlamento ha delle obiezioni da fare sul bilancio, si negozia e il Consiglio dei Ministri si impegna a fare delle proposte che tengono conto delle indicazioni del Parlamento. Vedete? C'è una norma che regola formalmente i rapporti. Io posso fare questo, se faccio questo tu devi fare quello. Poi c'è un accordo che dice però cerchiamo di trovare delle soluzioni negoziate che siano di superamento di qualsiasi ostacolo. È quello che ha cercato di fare Barroso e già discorso, negoziazione politica tra i gruppi parlamentari per superare l'impasse di un voto negativo del Parlamento. Nel 76 finalmente si approva l'atto dell'elezione diretta del Parlamento europeo. Non si vede niente. Sotto gli ho messo l'articolo del Trattato CE che prevedeva che l'Assemblea elaborasse il progetto per un sistema elettorale comune. In realtà questo progetto non è mai stato fatto. Quello che invece nel 76 si ottiene è lo sblocco del blocco politico, perché l'elezione diretta non si introdotta non perché ci fossero difficoltà tecniche. Le difficoltà tecniche c'erano nel fare una legge elettorale comune, ma questo non impediva che i paesi organizzassero le elezioni europee con proprie leggi. A impedire il passaggio dell'elezione diretta c'era un blocco politico, naturalmente francese. Perché? Francese poi e poi anche inglese. Perché? Ma perché l'Assemblea, scusate, il Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo, unico, di livello supranazionale, eletto direttamente. È l'unico, non ce ne sono altri. Tutte le organizzazioni internazionali hanno un'assemblea parlamentare, ma un'assemblea parlamentare del vecchio tipo, pezzi di Parlamento nazionale che siedono nell'Assemblea parlamentare. Mai un Parlamento diretto, perché il Parlamento diretto implica la spaccatura del diaframma che separa dimensione 1 e dimensione 2, la sovranità. Sono gli Stati che qua sono presenti, non i cittadini. La politica internazionale è una politica che noi subiamo, ma su cui non agiamo noi cittadini, perché abbiamo sempre l'intercapelline formato dallo Stato, il sistema politico è statale, è nazionale, la sovranità è nazionale, la politica internazionale è un risvolto di ciò che lo Stato fa all'estero. ma noi non abbiamo canali di comunicazione con questo sistema. Per cui tradurre un Parlamento eletto direttamente è una grossa innovazione. È una grossa innovazione che la Francia ha bloccato finché c'era De Gaulle, così come ha bloccato il voto a maggioranza. Per il semplice fatto che De Gaulle era un vero nazionalista che concepiva come insuperabile il concetto di Stato nazionale sovrano. E quindi il diaframma per lui era una cosa assolutamente insuperabile. Tolto De Gaulle dalla scena politica francese, si toglie anche lo stop al sistema elettorale e l'introduzione dell'elezione diretta del Parlamento. Notate però che l'elezione diretta sia, mica subito, sia a Atene nel 1979. La posizione, vabbè, comunque ci vogliono 3 anni, perché in quegli anni stiamo parlando di Inghilterra nella comunità, per cui c'è il problema di riorganizzare e di proporzionare anche gli organi, e l'Inghilterra aveva qualche difficoltà ad accettare di entrare nella comunità in cui ci fosse un Parlamento eletto direttamente. Notate la patria del parlamentarismo, la patria del diritto costituzionale. Colei che fino dal 1215 aveva stabilito la regola che il Parlamento decide le bilanci e le spese, entrando nella comunità aveva difficoltà ad accettare una comunità col Parlamento, proprio perché questo era un sintomo di una cosa che l'Inghilterra non ha mai molto amato, che è la comunità europea come qualcosa di diverso dalla pura organizzazione internazionale. Interrompo la cronologia, vediamo se si legge questo lucido. Si riesce a vedere? È un lucido che vi dà il senso della crescita numerica. Pensate quanto ci costa questo gioco. Nel 58 c'erano 52 parlamentari eletti, è soltanto, eletti in via indiretta dai parlamenti. Diventano 198 con l'ingresso dell'Inghilterra, Irlanda, Danimarca. Vedete che non cambia il numero dei parlamentari attribuiti ai paesi precedenti. Se i precedenti si aggiungono i nuovi stati secondo la loro dimensione. L'Inghilterra entra nella pattuglia degli stati numerosi, mentre Danimarca e Irlanda stanno un poco sotto il Lussemburgo, un poco sotto Belgio e Olanda. Con l'ingresso dei nuovi paesi, cioè con l'Europa 15, si arriva a 626 deputati, perché il meccanismo della proporzionalità, che a questo punto è necessario nel rapporto tra Parlamento e il numero dei cittadini, il principio di eguaglianza del voto, non è tollerabile che un lussemburghese abbia più voti di quanto abbia io. Comporta un complesso calcolo, per cui vedete che la Germania si stacca dalla pattuglia di teste, anche perché dopo l'unificazione è arrivato a 80 milioni, e ha più voti di Francia, Italia e Regno Unito. Poi c'è la Spagna e via via tutti quanti fino a Lussemburgo. Con l'Europa 25 arriviamo a 732. Perché dopo Lussemburgo arriva Malta e tutta la trafila è la trafila di riposizionamento di cifre. La Germania resta 99, ma scendono gli altri paesi che hanno circa 55-60 milioni di abitanti e così via tutti i vari altri stati. Nel 2007-2009 è previsto che con l'ingresso di Bulgaria e Romania si arrivi a 786 parlamentari, più numeroso il Parlamento italiano quasi, calcolando solo la Camera dei Deputati, perché calcolando per il Senato noi abbiamo 1000, che è un numero ideale, idilliaco, e quindi più di deputati parlamentari europei. La, infatti il Parlamento non ha ancora aggiornato il suo sito, forse perché ci sono ancora dei problemi, per cui, giusto per darvi un'idea, vi ho portato il lucido che riguardava il Parlamento precedente, quello prima delle elezioni di quest'anno, che vi dà l'idea della complessità del giochino, nel senso che sono organizzati i deputati per paesi con le bandierine, i gruppi nazionali, e per i gruppi politici. Non vi ho messo le bandierine dei gruppi politici perché praticamente non so neanche cosa vogliono dire esattamente quelle cifre. Dovevo dare una locandina per la loro lettura, ma non ce l'ho con me. Che cosa c'è? Perché è il PSE, si sa, poi ci sono i liberali, i green e i verdi, poi ci sono i gruppi di estrema sinistra, nazionalisti, eccetera. Tanto sono cambiati. Ma mi interessava l'immagine, perché è importante capire la dinamica di un Parlamento di questo tipo, che è diversa dalla dinamica di un Parlamento nazionale. Noi stiamo facendo una ricerca che sta finendo adesso, dando dei risultati piuttosto interessanti, per esempio su come nel Parlamento votino i deputati a seconda del tipo di materia. Sull'ambiente c'è uno schieramento politico che domina su quello nazionale, ma sull'agricoltura ognuno torna in patria. E c'è un accordo preciso sulla difesa dei crauti o della mozzarella, che non passa per i partiti politici, ma per i gruppi nazionali. Per cui abbiamo un doppio intreccio, un sistema a due variabili che rende piuttosto complicato il gioco delle maggioranze. Di fatto il Parlamento si organizza sui gruppi politici, non sui gruppi nazionali. E questo è indicativo, tanto è vero che oggi, e ieri, e stanotte, e la settimana precedente, Barroso è andato a trovare essenzialmente i gruppi politici, e poi è avuto l'ultimo tentativo col gruppo liberale, cercando di spostare il voto di un gruppo politico, che sulla questione della commissione vota come gruppo politico quanto pare. Non si spacca per nazionalità. Si spaccherà per nazionalità appena si parlerà di zootecnia o di pesca. Allora, nel 78, vedete, nel 75 acquista il potere di dire qualcosa sul bilancio, nel 79 viene eletto direttamente, nel 78 il Parlamento incomincia a usare il suo potere di bilancio, emenda il bilancio per il 1979 aumentando considerevolmente le spese facoltative. Il Consiglio non raggiunge la maggioranza per bloccare la decisione. Colpo di scena. No, i colpi di scena dell'istituzione comunitaria, come quello che succederà oggi. Nessuno l'avrebbe mai pensato, ma come osa il Parlamento? Come osa il Parlamento imporre decisioni di bilancio agli Stati membri? Perché la logica è questa. Il Parlamento, aumentando le spese, le impone agli Stati membri. E il Consiglio non trova la maggioranza per opporsi. Scatta questo meccanismo un po' strano, un po' debole, no? Chiunque avesse commentato il trattato che attribuiva al Parlamento la possibilità di fare emendamenti, avrebbe detto, come disse allora, il Parlamento resta un organo poco rappresentativo, ha poco potere, il deficit democratico, eccetera. Ma quel pezzo di potere che sta, il Parlamento comincia a usarlo. Aumentare le spese facoltative non è una cosa da poco, perché significa cambiare la politica comunitaria. I soldi sono sullo strato di scelte politiche. Le spese facoltative sono quelle non già impegnate, non già previste dalla legislazione prodotta. È il Consiglio che produce la legislazione e il Parlamento in quella fase non ha poteri di intervenire nella legislazione comunitaria. Per cui il Consiglio decide di finanziare la politica del mercato agricolo e delle imprese agricole e lo decide il Consiglio, poi arriva il bilancio e quelle sono spese obbligate. Ma Ma se il Parlamento incomincia a aumentare le spese facoltative, aumenta quella parte di bilancio su cui ha potere di emendamento, e sono spese non già impegnate alla decisione del Consiglio, e sono esattamente le spese che servono per introdurre una politica sociale. Il Parlamento fa, in qualche modo, gli interessi diversi, sono interessi altri rispetto a quelli del Consiglio. Il Consiglio sta pensando al mercato. Il Parlamento sta pensando alla sua base rappresentativa, che è anche, non è il pacemaker questo, no, che anche se non è diretta, è pur sempre una base rappresentativa. E quindi sta pensando ai diritti. Questa è una dinamica classica del gioco democratico. E sì, meno male, per il Parlamento sono più importanti i diritti dell'economia. Queste sono le contraddizioni dei sistemi rappresentativi. E siccome la politica sociale è anche una politica di sostegno delle zone meno sviluppate, nell'Europa di allora, dove era appena entrata, erano già entrata in Spagna, no, non è ancora stata la Spagna, significava avere, innescare anche interessi di paesi specifici, per esempio l'Italia di là tutto il Mezzogiorno, l'Irlanda la zona sottosviluppata. Ecco che si incomincia a costruire un interesse anche nel Consiglio dei Ministri, dei ministri rappresentanti di alcuni governi, ad opporsi alla decisione del Consiglio che elimina la proposta di emendamento del Parlamento. C'è l'interesse di alcuni paesi, il Consiglio dei Ministri, a favorire il Parlamento. Prima elezione diretta del Parlamento europeo, primo rigetto del bilancio. C'è qualcosa di forte in tutto questo. C'è anche un altro elemento che non ho qui introdotto, adesso ne parliamo. È indicativo, è addirittura suggestivo questo fatto. Il primo Parlamento eletto direttamente dai cittadini, come suo primo gesto politico, boccia il bilancio della comunità. L'anno precedente l'aveva chiesto degli emendamenti, che non aveva la forza della rappresentatività. Oggi che c'è la forza della rappresentatività, oggi 1939, ecco che comincia a usare un potere che è un classico potere parlamentare, bocciare il bilancio. Quando Bismarck decise di fare la guerra all'Austria, andò in Parlamento e chiese al Parlamento prussiano i soldi per la guerra. Il Parlamento prussiano bocciò il bilancio. Bismarck, essendo Bismarck, e la Prussia essendo la Prussia, decise di non presentarsi più per 5 anni quel bilancio in mano, finché non ha vinto la guerra, poi è andato in Parlamento dicendo bene. Questi sono i bilanci degli anni scorsi, la guerra è vinta, li approvate, e li approvarono il bilancio. Vedete come la storia costituzionale di ogni paese ha delle fasi critiche. Questa è una fase critica del sistema comunitario. Rigetta il bilancio nel 79, rigetta il bilancio nel 94. In mezzo c'è una legislatura. Nel 79 succede un'altra cosa, che lì non l'ho messo. Esce la sentenza della Corte Costituzionale, è la sentenza che cercherò di mettervi, di trovare un testo digitalizzato e ve la metto sul sito, in causa 138 e 139 del 70. 79? Sì. Del 79. Causa isoglucosio. Come imparerete, adesso che cominciamo a parlare della sentenza, delle sentenze della giurisprudenza della Corte di Giustizia, le sentenze della Corte di Giustizia si citano così. col numero di causa, per cui il numero di causa di solito è il numero di iscrizione della causa, non è il numero della sentenza. Per cui sono per controllare l'anno, perché la sentenza decisa nel 79 potrebbe essere anche una causa iniziata nel 77. Qui sono due procedimenti con due numeri diversi che poi sono unificati in un unico procedimento. E poi si cita quel nome o della parte o dell'oggetto. Sono le famose sentenze, non so, Frankovic, Enel e così via, che per comodità si vengono citate tutte. Cos'ha di singolare questa sentenza? Questa sentenza, per la prima volta nella storia, dichiara illegittima una direttiva emanata dal Consiglio senza il parere del Parlamento. Quel piccolo snodo formale politicamente poco significativo, che è la funzione consultiva del Parlamento, l'obbligo del Consiglio di assumere il parere del Parlamento, finisce con essere un vizio di procedimento, e per la prima volta il Consiglio si trova una direttiva bocciata perché non assunta quel parere. Siccome era un procedimento che il Consiglio voleva svolgere rapidamente, una cosa che riteneva urgente, questo significa che neanche nei casi di urgenza il Consiglio può provvedere senza il parere del Parlamento. E allora il parere del Parlamento diventa un vincolo procedurale che condiziona i tempi del Consiglio. Capite? Il che significa che se il Consiglio vuole accelerare i tempi, deve acquisire preventivamente il parere del Parlamento, per evitare che quel Parlamento tenga lì dei giorni la questione, dia dei pareri con degli emendamenti, obblighi il Consiglio a tenerne conto e così via. Sulle direttive, al contrario che sul bilancio, il Parlamento non ha poteri di blocco. Non può bloccare, non può emendare in quella fase né respingere le direttive. Può esprimere solo un parere, ma il parere deve essere chiesto, deve essere atteso che venga dato. E questo è il problema. Proprio per questa ragione, in quell'anno, o forse nell'anno dopo, il Parlamento fa una modifica del proprio regolamento, notate il regolamento del Parlamento, in cui si dice che il Parlamento può votare prima che arrivi la proposta di atto da parte del Consiglio, già sulla proposta della Commissione. Questo non è previsto dai trattati. Sapete, dicono, su una direttiva il Consiglio della Presidente del Parlamento attende 8 giorni, dopodiché o il parere viene espresso oppure procede, e se il parere viene espresso anche se negativo procede lo stesso. Il Parlamento dice, prima che il procedimento inizi, io, Parlamento e la Commissione, abbiamo un rapporto, ossia la Commissione mi presenta la sua bozza di iniziativa del Consiglio e io posso votare le proposte di emendamento nei confronti della Commissione. Poi vede la Commissione se fa le proprie oppure no. Capite? È una, come dire, uno snodo procedurale pre-proposta inventato dal Parlamento che cerca di coinvolgere la Commissione. Notate che questo gioco Parlamento e Commissione crea una dinamica nuova dal punto di vista istituzionale, che spiega tutta l'evoluzione procedurale che abbiamo avuto. Qui siamo nella fase pre-proposta. La proposta poi va al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri poi chiede il parere del Parlamento. Allora, cosa succede? Che la Commissione ha il potere di iniziativa. Il potere di iniziativa, voi sapete che significa qualcosa sul voto ponderato, no? nel senso che se il Consiglio dei Ministri è d'accordo, c'è l'amministrativa della Commissione, basta la maggioranza qualificata, non scatta anche l'obbligo di avere un certo numero di paesi che danno l'assenso. Per di più, se la Commissione presenta degli emendamenti, il Consiglio dei Ministri può respingerli soltanto all'unanimità. Questo significa che la Commissione può arrivare con una proposta in cui dice il Consiglio, non solo questa è la mia proposta, ma io ho già acquisito il consenso del Parlamento e ho tenuto conto delle sue osservazioni. Per cui se tu accogli questa proposta, hai un canale tranquillo per il Parlamento europeo perché il parere è immediato. È un anno in procedimento. Se tu mi cambi la proposta, io posso fare degli emendamenti che accolgono gli emendamenti proposti dal Parlamento e ti obbligo a respingermeli all'unanimità. La Commissione può giocare da sponda per il Parlamento, sapendo già quali sono gli emendamenti proposti dal Parlamento. Se è d'accordo con gli emendamenti proposti dal Parlamento, può giocarli in Consiglio cambiando la maggioranza. Notate, il Parlamento non ha potere di proposta di emendamento in quella fase. Il Consiglio chiede un parere e il Parlamento non ha proposte da fare. Invece, con questo meccanismo, le proposte di emendamento del Parlamento sono prima, ancora in fase di approvazione del progetto di delibera del Consiglio. Parlamento sente, la Commissione sente il Parlamento, decide di tener conto delle sue proposte e le può giocare come emendamento, dicendo al Consiglio, questo è l'emendamento che propongo io, d'accordo con il Parlamento, e se lo propongo io tu me lo puoi respingere o modificare solo all'unanimità. Se si passa per la cucina, ma passando per la cucina si riesce ad arrivare in sala da pranzo. Il Parlamento che non è acquisito in sala da pranzo riesce a lavorare in cucina e far arrivare i piatti che vuole in Consiglio dei Ministri. Ve lo segnalo perché è una fase storica, ma è esattamente la base su cui si forma poi l'evoluzione dei sistemi decisionali della comunità. Nel 1986, dopo il rigetto del bilancio del 85, viene approvato l'atto unico europeo, il primo trattato che cambia sostanzialmente il Trattato di Roma. E qui vedete che ci sono delle novità. La novità si chiama parere conforme e procedura di cooperazione. Il parere conforme può sembrare una sciocchezza, nel senso che atto unico europeo. Uno, parere conforme. E due, procedura di cooperazione. La terminologia comunitaria è quello che è. Può sembrare una sciocchezza, vi dicevo, parere conforme, perché evoca pur sempre l'idea di una funzione consultiva. Ma mentre la funzione consultiva precedente era un parere obbligatorio, ma non vincolante, il parere conforme è un parere vincolante. Non si decide se non si ha il consenso del Parlamento. Qui è già un sistema di decisione a due. Ci sono due chiavi per aprire la cassaforte, come in tutti i capocchi si rispettino, no? Per cui la decisione può essere assunta soltanto se il Consiglio, una volta che ha approvato l'atto, ottiene l'approvazione, il parere conforme, del Parlamento. non c'è potere di emendamento. Il Parlamento non può emendare la proposta. In questo sistema il Parlamento può dire soltanto sì o no, ma se dice no, il procedimento non si perfeziona. Le decisioni per cui è richiesto fare conforme sono decisioni poche importanti, sono gli accordi di ampliamento e gli accordi di associazione da parte della comunità, per cui l'ampliamento sono l'adesione ai nuovi paesi, l'associazione sono le fasi prodromiche all'ampliamento. Paesi associati sono paesi che hanno rapporti stabili, organizzati e con la comunità europea, ma non sono ancora partner integrati nella comunità europea. Su queste due questioni, come dire, di politica quasi estera, di estensione della comunità, solo su queste due questioni il Parlamento acquisisce il potere di esprimere il parere conforme. Però vedete, incomincia ad avere un potere di blocco sul bilancio e un potere di blocco sulla politica di espansione dei confini della comunità. La procedura di codecisione invece, scusate, di cooperazione, invece è l'inizio di una partecipazione del Parlamento al procedimento legislativo. Che cos'è la procedura di cooperazione? Una procedura anche questa ormai superata. È in sostanza una fase che si aggiunge alla procedura di consultazione. Il sistema comunitario è questo. Ogni volta si aggiunge uno stesso al procedimento. Vediamo se trovo una spiega esplicativa. Dunque, questa procedura è introdotta dall'atto unico e poi ampliata nel Trattato di Maastricht nel 92. Obbliga il Consiglio a prendere in considerazione in seconda lettura gli emendamenti parlamentari adottati a maggioranza assoluta, purché accolti dalla Commissione. Costituisce all'inizio un vero potere legislativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Commissione fa una proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta l'atto e lo presenta al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo propone emendamenti. Questi emendamenti, se hanno il consenso della Commissione, tornano in Consiglio che si trova a dover decidere con una procedura particolare che adesso vi descrivo. In sostanza il Consiglio deve tener conto, eccolo qui, il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione, il Consiglio deliberando una maggioranza qualificata assume allora la posizione comune che viene trasmessa al Parlamento con le date di tutte le informazioni necessarie e le motivazioni che hanno adottato il Consiglio della Commissione. Il Parlamento dispone di un tempo di 3 mesi per deliberare, esso può provare, modificare o respingere la posizione comune, nelle ultime 2 ipotesi deve farlo a maggioranza assoluta dei suoi membri, in caso di elezione il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto l'unanimità, la Commissione riesamina allora entro un mese gli emendamenti proposti al Parlamento, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata a maggioranza qualificata, allora, il meccanismo è questo. Se il Parlamento europeo respinge l'atto, estinto. Il Consiglio può approvarlo soltanto all'unanimità. Se invece propone degli emendamenti, scatta il gioco della Commissione. Per cui se questi emendamenti sono approvati dalla Commissione, il Consiglio li può approvare a maggioranza. Se invece vuole andare contro il parere della Commissione, deve esprimersi all'unanimità. La Commissione diventa in qualche modo l'arbitro dei rapporti tra Parlamento e Consiglio. Nel senso che a seconda che la Commissione appoggi o meno gli emendamenti del Parlamento, questi hanno una corsia privilegiata oppure hanno un ostacolo all'interno del Consiglio. Il Consiglio può, se la compra proposta della Commissione, deve sempre esprimersi all'unanimità, perché la maggioranza è importante in qualche modo. Questo procedimento è ormai sostanzialmente sparito, è stato sostituito da una fase ulteriore che esamineremo analiticamente, ma mi premeva indicarvi come questo sia lo sviluppo di una procedura precedente. È sempre così. Integra la procedura che sarà stabilita col regolamento del Parlamento, per cui la Commissione, quando fa l'iniziativa, presenta il progetto al Parlamento. Il Parlamento fa le sue prime considerazioni alla Commissione. La Commissione riferisce al Consiglio. Il Consiglio valuta ciò che già in prima lettura il Parlamento aveva discusso con la Commissione e, se è in disaccordo, fa quella che si chiama la posizione comune. La posizione comune viene proposta nel Parlamento, che quindi ha una sua seconda lettura, siamo passati dalla prima lettura alla seconda lettura, e il Parlamento in questa fase può approvare, allora non c'è problema, respingere, e questo richiede l'unanimità del Consiglio per andare avanti, o proporre emendamenti, e sugli emendamenti è la Commissione che decide se li appoggia oppure no, cambiando le maggioranze in Consiglio. Questo è il quadro complessivo. Questo significa creare un'associazione del Parlamento al meccanismo decisionale. Non è ancora sul piano della parità con il Consiglio, come vediamo, cioè il parere delle proposte, degli emendamenti del Parlamento non sono decisivi. Non sono mai decisivi, nel senso che il Consiglio può sempre sovvertirli. Anche quando il Parlamento volesse vietare, respingere il progetto, il Consiglio può andare avanti, ma per andare avanti deve avere l'unanimità, cioè vuol dire che nessuno dei Paesi membri accetta gli emendamenti del Consiglio, scusate, del Parlamento. E voi capite che questo è piuttosto difficile. I Paesi membri hanno i loro rappresentanti, i loro governi rappresentati in Consiglio, e questi governi poi rispondono al Parlamento nazionale. Giusto? Ora, se il governo di un Paese respinge, l'accordo nel respingere gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, a maggioranza assoluta, è molto probabile che si trovi poi dentro, nel suo Parlamento, qualche problema. C'è un controllo politico, è un controllo politico complesso, perché c'è il Parlamento europeo che svolge un controllo politico del Consiglio dei Ministri, ma i ministri poi hanno un controllo politico del Parlamento nazionale. Capite? E allora non è così improbabile che un ministro ci pensi due volte prima di respingere un emendamento del Parlamento europeo. È abbastanza ovvio questo, no? Non tanto perché ha paura del Parlamento europeo. Il Consiglio dei Ministri non dipende dalla fiducia del Parlamento europeo. Dipende dalla fiducia del Parlamento nazionale, un singolo ministro. Diversa è la questione della Commissione, perché la Commissione invece dipende dalla fiducia del Parlamento europeo. Non siamo ancora a una partecipazione, come abbiamo visto, del Parlamento alla nomina della Commissione. Ma sin dal Trattato di Roma il Parlamento europeo può votare le dimissioni, può obbligare le dimissioni della commissione. E per di più la commissione è custode di valori, di interessi che sono diversi da quello del consiglio, sostanzialmente diversi. L'ha dimostrato lo scontro che ha avuto Prodi con il consiglio sulla questione dei parametri di Maastricht, no? Forse qualcuno ha sentito questa storia successa l'anno scorso. L'anno scorso il Consiglio dei Ministri ha deciso che il livello del 3% previsto da parametri di Maastricht come la parte che non si può superare del disavanzo pubblico poteva essere derogata. L'ha deciso perché la Francia era fuori, il Portogallo era fuori, la Germania era fuori, l'Italia era sostanzialmente fuori, ci sono guardi in faccia e sono perché dobbiamo farci del male. Superiamo il 3%, creando un problema mica da poco. Mica da poco, pensate che il Maastricht Urteil, la sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul trattato di Maastricht, aveva posto questi parametri come condizione costituzionale interna di validità del trattato di Maastricht, non era uno scherzo. Prodi e la Commissione reagirono a questa decisione impugnandola. Pensate un po', la Commissione si è opposta a questa cosa e dopo aver lungamente pensato sulla parte l'ha impugnata la Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia ha dato ovviamente ragione. Per dirvi come gli interessi sono diversi, il Consiglio lavora, non soltanto lavora col metodo intergovernativo, ma ragiona con il metodo intergovernativo, non è un organo, è la sala in cui si riuniscono i governi nazionali, portatori degli interessi dei governi internazionali, non è diverso da qualsiasi vertice internazionale il Consiglio dei Ministri. La Commissione no. La Commissione ragiona secondo una logica comunitaria, ha a cuore, è la custode dei trattati, ma ha come sua imprinting l'interesse comunitario, è più un elemento di unificazione che di protezione degli interessi comunitari. È un fatto miracoloso, per cui i governi recati sono là i propri, tra virgolette, rappresentanti. E sebbene il trattato dica che non devono avere rapporti di mandato, non devono rispondere, chiedere istruzioni, c'è un rapporto abbastanza stretto tra il paese che li nomina e il commissario che va nella commissione, ma poi la commissione deve staccarsi da questi interessi, poi una questione proprio di funzionalità della commissione stessa. E gli interessi possono essere conflittuali. E allora la commissione non è soltanto preoccupata dell'appoggio politico del Parlamento, adesso lo sarà. Ma allora non lo era, diciamo nell'86, 87, 88, quegli anni lì non aveva il problema di avere un rapporto di fiducia con il Parlamento stava prima facendo i suoi ragiti, però giocava di sponda col Parlamento. Il Parlamento che di per sé ha sempre curato interessi diversi da quello dei governi nazionali, un po' poetico, un po' topistico, ha sempre sognato l'unificazione, eccetera. Il Parlamento ha trovato nella Commissione una sponda ideale per andare contro il Consiglio e la Commissione ha trovato nel Parlamento un buon alleato per andare contro il Consiglio, per giocare il suo potere di appoggio o ostacolo agli emendamenti del Parlamento e giocarlo in Consiglio. E questo ha innescato una dinamica istituzionale che poi vedremo, la prossima settimana, come procede.